Prisma, tutti i colori dell'attualità.
Buongiorno, buongiorno alle 8:39 minuti, rieccoci con una nuova puntata di Prisma. Tutti i colori dell'attualità, Lorenza Ghidini al microfono, Massimo Alberti in redazione. In questa settimana che ci porta alla giornata internazionale della lotta contro la violenza di genere, a Prisma parleremo tutte le mattine di questo tema. Oggi ci occuperemo anche, come sempre, della guerra in Medio Oriente con due ospiti. Lei è un'antropologa italo-palestinese, si chiama Ruba Salì, insegna all'Università di Bologna e a quella britannica di Exeter. Lui è Jacopo Tondelli, direttore degli statigenerali.com, appena rientrato da un viaggio a Gerusalemme. E ancora la campagna che sosteniamo, la campagna di Oxfam, che si chiama La Grande Ricchezza, di cui vi abbiamo parlato più volte qui a Prisma, fa appello a COP28 con un report sulla capacità di inquinare il nostro pianeta da parte dell'1% più ricco. Quell'1% che la campagna di Oxfam, La Grande Ricchezza, chiede di tassare, anche per destinare i proventi alla transizione ecologica. In diretta dunque come tutte le mattine fino a poco prima delle 10 e vi preannuncio già che di violenza di genere si occuperà anche Massimo Bacchetta questa mattina a Tutto Scorre. E alle 11 oggi nelle scuole superiori e nelle università, credo, il ministro Valditara ha proposto di fare un minuto di silenzio in ricordo di Giulia Cecchettin. Per la verità sono molte le ragazze e anche i ragazzi che hanno deciso di non stare in silenzio. Non stare in silenzio, e anche il movimento femminista, non una di meno, ha chiesto che nelle scuole, diciamo così, questo minuto di silenzio venga boicottato, evidentemente non tanto come una mancanza di rispetto verso Giulia Cecchettin, ma anzi al contrario, come un messaggio forte e chiaro della volontà di prendere parole, di non stare zitte. Non sta zitta la sorella di Giulia Cecchettin e per questo viene attaccata con violenza verbale inaudita in queste ore, in questi giorni, sui social, sui giornali della destra. Noi siamo in diretta con Stefania Prandi, giornalista, autrice di un libro inchiesta, che poi è diventata anche una mostra fotografica, che si intitola Le conseguenze, i femminicidi e lo sguardo di chi resta, pubblicato da Edizioni 79. Buongiorno Stefania, benvenuta.
Buongiorno.
Ecco, allora, questo tuo libro è frutto di un lavoro di 3 anni, sappiamo. Come sappiamo che sempre più familiari di vittime di femminicidio intraprendono una battaglia, lo sta facendo Elena Cecchettin in queste ore. Quanto ti colpisce, in base alla tua esperienza, la violenza con cui viene attaccata? È anche questo tristemente comune come i femminicidi?
Ma la violenza è sicuramente espressione del sistema patriarcale in cui viviamo, con un governo, esponenti di un governo che è totalmente inadatto a gestire la violenza maschile contro le donne, anzi, questo, voglio dire, lo vediamo anche negli attacchi che sono stati anche fatti a livello provinciale, locale, contro Elena. Elena, che in realtà è una giovane donna che dimostra di conoscere un linguaggio preciso, no? Che ci dà esattamente un ritratto di quali sono le dinamiche della violenza maschile contro le donne, e di non avere paura, e anche in realtà di avere un atteggiamento pacato. Quindi in realtà sono degli attacchi che sono assolutamente inconcepibili, perché non è una forcaiola, non parla di vendetta, ma parla di, dice che esattamente quello che è accaduto a sua sorella Giulia, è l'espressione di un sistema sociale nel quale viviamo, che riguarda l'Italia, purtroppo non soltanto l'Italia. Questa consapevolezza in qualche modo viene espressa da parte di Elena in maniera immediata, mentre io nel corso della mia inchiesta l'ho riscontrata nei genitori che hanno maturato nel corso nei genitori, nei fratelli, nei figli che hanno maturato nel corso del tempo questa consapevolezza, perché appena sono accaduti i femminicidi in genere quello che loro mi hanno detto che era come se avvenisse una bomba, scoppiasse una bomba atomica, e quindi in realtà non c'è stata subito la presa di consapevolezza. Quindi possiamo dire probabilmente che il lavoro anche culturale che si sta facendo nel corso degli anni perlomeno sta aumentando la consapevolezza. È un lavoro chiaramente insufficiente, perché sarebbe sufficiente se Giulia fosse ancora viva.
Senza dubbio. In questi 3 anni in cui hai lavorato a questo libro, che ne è di chi resta?
L'ha detto bene Elena, la sorella di Giulia, che dice: alla fine non è stata soltanto distrutta la vita di mia sorella, ma è stata distrutta la nostra vita. Io la mattina mi alzo e piango perché penso che lei non c'è più nella stanza accanto, è così come mio padre, è così come in realtà tutti i familiari vicini. Chi resta sono i padri, le madri, le sorelle, i fratelli, gli zii, i figli. Quelli che vengono chiamati orfani speciali, che si trovano a vivere le conseguenze del femminicidio, secondo alcuni per decenni, ma forse anche per 100-200 anni, ci sono alcune stime, perché chiaramente poi il ciclo della violenza come dire, ha delle conseguenze, soprattutto se pensiamo agli orfani speciali, quindi ai figli delle madri che vengono uccise, che si propaga nel corso del tempo. Quindi le conseguenze in realtà sulle famiglie sono le conseguenze che abbiamo direttamente noi come società, ed è questo che ci sta facendo capire Elena. Cioè Elena alla fine con le sue parole ci sta dicendo: la morte di il femminicidio di mia sorella non riguarda soltanto noi, non riguarda soltanto lei. Lei non era un'ingenua, lei era una donna che comunque aveva cercato di liberarsi da questa relazione, aveva fatto quello che poteva, ma c'era qualcun altro che sarebbe dovuto intervenire per fermare questa situazione e per fare in modo che non si arrivasse a un femminicidio. Noi consideriamo che quello che dicono le famiglie è che manca proprio questa prevenzione, possiamo chiamarla, una prevenzione che riguarda non soltanto l'educazione di cui si parla tanto in questi giorni, anche a sproposito, sempre in maniera, dal mio punto di vista, propagandistica, da un punto di vista politico, perché in realtà ci sono tutta una serie di gruppi, pensiamo ad esempio a Scosse, che è un gruppo di Roma che fa riferimento a tutta una serie di gruppi nazionali, che fa formazione nelle scuole legate alla differenza di genere e all'affettività, e che è stata fortemente attaccata varie volte. Ma le responsabilità sono politiche e istituzionali, e anche all'interno dei tribunali e delle forze dell'ordine. Abbiamo una serie di dati rispetto a questo, ma faccio riferimento ad esempio alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, che ha analizzato i casi del 2017 e del 2018 un paio di anni fa, e quello che era emerso è che in realtà soprattutto nei centri più piccoli alcune donne uccise avevano proprio chiesto aiuto alle forze dell'ordine dicendo che avevano paura e che avevano difficoltà a denunciare, e sono state dissuase dal farlo, sono state rassicurate e mandate a casa, perché ancora c'è poca formazione. Questo non significa che tutte le forze dell'ordine siano inadatte, ma significa che la violenza maschile contro le donne viene ancora presa in maniera non seria, e questo è quello che le famiglie dicono. Le famiglie dicono: ogni volta che c'è un femminicidio per noi è come se la nostra amata venisse uccisa un'altra
volta. Nuovo. Grazie Stefania Prandi per essere stata con noi. Ricordiamo ancora il tuo libro, Le conseguenze, i femminicidi e lo sguardo di chi resta. Buon lavoro, a risentirci.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie.
siamo qua stasera perché siamo stanche. Siamo stanche di avere paura di...
Ieri sera hanno manifestato i ragazzi e le ragazze di Padova, la città dove studiava Giulia Cecchettin. L'università le darà la laurea, comunque avrebbe dovuto laurearsi giovedì scorso, vi ricordate?
Questo per qualsiasi cosa, un messaggio sbagliato, una parola detta in un modo non percepito come giusto. Siamo arrabbiate perché a 23 anni io non dovrei avere paura. Non dovrei avere paura di uscire di casa, non dovrei avere paura di uscire e tornare da sola. Siamo arrabbiate perché secondo me si è stati in silenzio fin troppo tempo.
L'importante
è
che la città, ma soprattutto l'università, mostri il suo supporto alla famiglia e il suo disdegno verso quello che è successo come luogo di cultura e informazione.
Ai maschi di qualsiasi età cosa dite?
Secondo me non c'è una cosa giusta da dire, semplicemente cominciate ad aprire gli occhi, cominciate a, soprattutto i più giovani, i primi amori, cominciate a capire che siamo alla pari, che noi non abbiamo niente in più o in meno di voi, anzi, siamo sullo stesso livello. Non abbiate paura di comunicare, non abbiate paura di chiedere aiuto se siete in difficoltà, non abbiate paura di alzare la voce e dire scusatemi, esisto anch'io, ho bisogno di aiuto. Io l'unico consiglio che mi sento di dare ai ragazzi giovani è aprite gli occhi, cercate di essere curiosi, cercate di capire il perché vengono fatte determinate cose e non agite perché bisogna farlo, perché gli amici lo fanno, perché il gruppo viene portato in una determinata strada. Chiedetevi il
ecco
perché.
Questa è la consapevolezza. Alessandro Braga, ieri sera a Padova c'erano ragazzi e ragazze molto determinati, molto scossi, ma anche molto decisi a farsi sentire questa volta.
E direi proprio di sì. Le voci che ho raccolto ieri a margine del corteo mi sembra che mischino bene i due aspetti. Quello della rabbia, hanno detto che si sarebbero impadroniti delle strade della città di Padova per urlare la loro rabbia e di fatto lo hanno fatto perché c'erano veramente tantissime persone. Dall'altra però ho notato anche una consapevolezza sul fenomeno e sul bisogno di contrastarlo qui ed ora senza più aspettare, perché a loro avviso, anche nostro ovviamente, si è già perso troppo tempo, e quindi questa consapevolezza del fatto che sia tutta la società che si deve impegnare, deve agire con fatti concreti anche per arrivare ad un cambio di direzione, di fatto, che non passa solo ed unicamente attraverso la famiglia. E questo me l'hanno detto in tanti, riferendosi alle parole di Matteo Salvini di ieri, ma alla società tutta, alla scuola, ai posti di lavoro. Insomma, deve essere un'operazione di cambio di mentalità collettivo, non può essere individuale. Questo è quello che hanno voluto dire le tantissime ragazze, che ieri erano a Padova. Lo hanno detto con rabbia e ci sta, perché la vittima era una loro coetanea, Giulia Cecchettin, l'aggressore, il femminicida pure era un loro coetaneo, e quindi c'è stata una generazione, quella giovane, quella dei coetanei di Giulia e di Filippo, che sono scesi in piazza molto molto determinati a dire che non si fermeranno se non ci saranno davvero delle risposte concrete. Questa volta è un cambio di mentalità tutto.
Era attesa anche Elena Cecchettin a quella manifestazione, si è vista?
Guarda, io non l'ho vista, ma semplicemente perché c'erano veramente così tante persone che era impossibile muoversi, e quindi era praticamente impossibile nelle due ore di corteo riuscire a muoversi dall'inizio alla fine, perché ogni buco della strada era bloccato da persone, molto in bicicletta. A Padova si gira spessissimo, tantissimo in bicicletta, a piedi, con striscioni, cartelli, quindi era davvero difficile muoversi. Certo, era attesa Elena Cecchettin, in qualche modo in queste ore, in questi ultimi giorni è quella che ha alzato di più la voce, ha chiesto a tutti e a tutti di alzarla ancora di più, quindi la sua presenza in queste ore diventa molto simbolica, anche perché è legata al fatto di cronaca che ha coinvolto sua sorella, ovviamente.
Grazie Alessandro, andiamo avanti a ascoltare le interviste che hai realizzato ieri in corteo. Ciao.
Ciao.
Io sostengo la causa femminista in generale, credo nel problema del patriarcato e della disparità di genere, sia qui in Italia ma in generale, di quanto ancora tanta strada ci sia da fare, e sono qui per far sentire anche la mia voce, appunto in quanto persona desiderosa di cambiare le cose per la causa.
Soprattutto è bello anche parlarne con le ragazze, che ne sanno di più, la vivono di più e hanno diritto più di me di parlare.
E come maschio come ti muovi adesso e come società tutta?
E io continuo a fare quello che ho sempre fatto, cercare di comportarmi nella maniera più rispettosa e umana possibile.
Io sono un capo scout e faccio attività con dei ragazzi adolescenti e per me è fondamentale fargli capire che non è un problema del singolo, ma è un problema della società e bisogna cambiare la società, non bisogna lavorare sull'individuo. Bisogna partire da quello sicuramente, si parte dalla famiglia, dalla scuola, ma da tutto quello che i ragazzi sono concentrati, TikTok, social media, qualsiasi cosa, qualsiasi strumento noi abbiamo adesso lo possiamo utilizzare a nostro favore per i nostri diritti e non parlo come diritto di donna, esclusivamente di donna, ma diritti di tutti, minoranze, uomini, qualsiasi tipo di persona che si sente in difetto in questa società. Siamo stanche, quindi è ora di alzare la voce.
Bisogna far sentire quanto siamo furiosi per quello che è successo a Giulia, ma soprattutto per quello che continua a succedere. È un problema sociale, non è un problema singolare, non è un problema delle singole persone, è un problema che bisogna cambiare alla radice. Deve esserci un'azione capillare, non deve essere mirato alla punizione dei singoli colpevoli.
Di tutti, maschi e femmine insieme.
Io penso che sia in particolare un problema del patriarcato.
Adesso bisogna urlare, adesso bisogna prendere parte a questo grande movimento che per fortuna negli ultimi anni si è ingrandito sempre più partendo proprio dall'età più giovani.
Vi preannuncio già che sabato saremo a Roma alla manifestazione, come ovvio, del 25 novembre, organizzata da Non Una di Meno, per l'appunto. E ve la racconteremo in una diretta che comincerà alle 14 e proseguirà fino alle 16.30. E che tutta la giornata di sabato sulle nostre frequenze sarà dedicata a questo tema, ciascuna trasmissione col suo linguaggio, con i suoi contenuti, con la sua sensibilità. Sono le 8:56 minuti e noi come sempre qui a Prisma abbiamo un piccolo stacco pubblicitario, torniamo subito dopo, sempre in diretta, qui su Radio Popolare.
Sarà che il tempo poi alla fine proprio non ci sfiora, o forse solamente il cielo quando si colora un po' di più, o forse sei tu, o forse sei tu. Ti capirei se non dicessi neanche una parola, mi basterebbe un solo sguardo per immaginare il mare blu e niente di più, e niente di più. E chiedimi tu come stai, se ancora io non l'ho capito, e se domani partirai, portami sempre con te. Sarà che tra tutto il casino sembra primavera, sarà che la vertigine non mi fa più paura e guardo giù, o forse sei tu.
le 9 e 4 minuti qui su Radio Popolare, siete all'ascolto di Prisma, ancora poco meno di un'ora insieme. E sono ore di apprensione per un possibile accordo, ore di speranza evidentemente, e lo hanno detto anche alcuni esponenti di Hamas, parliamo naturalmente della guerra a Gaza. L'annuncio di un possibile accordo per un cessato il fuoco e uno scambio di prigionieri fra Israele e Hamas potrebbe arrivare a ore da funzionari del Qatar. Questo è stato appunto riportato da Al Jazeera, da fonti autorevoli, diciamo, di Hamas. Quindi evidentemente tutti speriamo che sia così, che ci possa essere un cessato il fuoco e la liberazione di alcuni ostaggi israeliani. Noi siamo in diretta con Jacopo Tondelli, direttore degli statigenerali.com, che è appena tornato da un viaggio a Gerusalemme. Buongiorno Jacopo.
Buongiorno, buongiorno.
Benvenuto direttore, è a Gerusalemme e in Cisgiordania, e ti ho letto sul tuo giornale online in questi giorni e nel racconto di un viaggio più che mai denso di pensieri evidentemente, no? Hai raccontato come tante volte sei stato in quella terra, ma questa volta è stato tutto diverso. Allora io vorrei proprio chiederti quasi un piccolo racconto qui a Prisma stamattina e che cosa ti porti indietro questa volta.
Sì, grazie intanto dell'invito e dell'attenzione che avete dedicato al mio lavoro. È proprio così, questo viaggio, diciamo, io frequento Israele da più di 20 anni, Israele, territori occupati, e ci sono andato molte, molte volte per lavoro. Questa volta è notevole, nel senso tecnico del termine, fa impressione, si fa notare la totale diversità di toni, di racconti, di partecipazione alla vicenda che li riguarda rispetto a quello che è successo nel passato, anche in situazioni che tutto sommato superficialmente potrebbero apparire analoghe. Ricordo cos'era la seconda intifada, quindi con gli autobus che saltavano per aria a Gerusalemme e la repressione durissima, crudelissima di Israele. Divenne simbolico quello che è successo a Jenin, ma in molti altri posti. Ricordo la guerra col Libano del 2006, che pure fu un momento di vera tensione, perché per un momento sembrò potesse scoppiare un'altra guerra regionale, diciamo, come quelle che erano state del 67, del 73, del 900. Questa volta la diversità specifica, alcune diversità specifiche sono dovute esplicitamente al concatenarsi dei fatti, cioè al fatto che intanto è stato un attacco, quello del 7 di ottobre, portato direttamente dai palestinesi di Hamas, ma insomma da una forza militare, terroristica e politica incardinata dentro ai territori palestinesi e non da uno stato straniero, e con un vero e proprio atto di guerra da un lato, che ha portato gli oltre 1000 morti e gli oltre 200 ostaggi. Di fatto sono in un paese piccolo, fatto di pochi milioni di persone, qualcuno che è nel grafo sociale di tutti, almeno diciamo ad un grafo di distanza. Questo elemento ha liberato, diciamo, o reso esplicite pulsioni bestiali che evidentemente erano già presenti e in qualche modo sdoganate nella società israeliana, ma che sono diventate ancora più esplicite e tutto quello che prima era considerato almeno ancora da alcuni scorretto nel dire e nel pensare è diventato molto molto chiaro, esplicito, comprese frasi terrificanti su quel che bisogna fare a Gaza per risolvere una volta per tutte il problema. Questo dal lato sociale. Ascoltando poi o parlando con i politici, con i militari di Israele, è piuttosto interessante il fatto che bene o male quasi sempre torni fuori il paragone con i nazisti. Hamas paragonata ai nazisti. Chiaramente questo lo si vede, lo si capisce, è un paragone che genera necessariamente possibilità di pensare che per sconfiggerli, se sono i nazisti, si possa fare un po' tutto. Dall'altro lato, dal lato palestinese, è pure piuttosto interessante vedere come noi siamo abituati resta giusto distinguere Hamas dai palestinesi, perché Hamas è un'organizzazione specifica, ripeto, politica, militare, terroristica, e non tutti i palestinesi sono Hamas. Però la cosa interessante è che le pochissime persone che parlano nei territori occupati, a Gaza è impossibile entrare, non ci sono stato, ma nel West Bank sì, le pochissime persone che parlano, perché c'è stata una ulteriore stretta, diciamo, sulle libertà di espressione da parte di Israele, e è molto più facile ancora di prima finire in galera se si dice qualcosa di apertamente critico nei confronti di Israele se si è palestinesi. Però appunto i pochi che parlano, tutto sommato, anche se la loro storia, la loro appartenenza, magari anche la loro, diciamo, appartenenza familiare, perché sono di famiglia cristiana, quindi è lontana da Hamas, tutto sommato, diciamo, di sicuro non condannano i fatti del 7 ottobre, parlano solo di quello che è successo a Gaza sostanzialmente dal 10 ottobre in poi, quindi di questa continua massacrante iniziativa militare israeliana, e tutto sommato dicono: speriamo che sia l'inizio di un cambio di passo della strategia. Ho sentito con le mie orecchie più di uno di questi palestinesi dire: speriamo che anche gli Hezbollah si sveglino, loro che hanno la tecnologia, loro che hanno le armi, non come Hamas a Gaza, e finalmente, diciamo, si apra un fronte del nord con Israele, fronte del nord che naturalmente nei discorsi di tutti, qua torniamo in Israele, è il vero prossimo tema, o come tale è percepito. Ci sono 200.000 sfollati dal nord perché sono sotto minaccia delle bombe di Hezbollah, che sono stati spostati per lo più a Gerusalemme o nell'area di Gerusalemme, diciamo così, che è fuori portata da quei razzi, e che però ovviamente chiedono sicurezza, perché comprensibilmente vivere, diciamo, sotto tiro delle bombe degli Hezbollah non è piacevole a nessuno. E in un momento come questo, noi lo sappiamo bene per altre ragioni, quando la tensione sociale è così alta e i pori sono così aperti, e non dimentichiamocelo, chi governa è tendenzialmente ancora in una posizione di grande fragilità, perché tutto quello che è successo il 7 ottobre evidentemente è responsabilità diretta della volontà di Hamas, ma responsabilità indiretta, ma decisiva, delle enormi falle nel sistema di controllo e sicurezza da parte di Israele, visto che non parliamo di qualche razzo che è partito ed è sfuggito all'aerodrome, al sistema di controllo balistico che Israele ha rispetto alla striscia di Gaza, ma parliamo di gente che con un bulldozer ha buttato giù una rete ed è entrata in forze a decine e ha percorso diversi chilometri e ha ucciso, stuprato e massacrato per ore e ore prima che intervenisse il migliore esercito del Medio Oriente, prima che si attivasse la migliore intelligence del mondo, eccetera, eccetera. Quindi tutto questo costruisce un mix esplosivo che non solo fa pensare che durerà a lungo la guerra a Gaza, ma che potrebbero esserci altri sviluppi bellici, anche necessari alla infinita e a questo punto direi anche incredibile sopravvivenza politica di Bibi Netanyahu.
Davvero, Jacopo, grazie per questo tuo racconto, grazie per essere stato con noi, buon lavoro a tutti voi degli Stati Generali, arrivederci.
Grazie mille, buona giornata a tutti e a tutte.
E ci colleghiamo adesso con la prossima ospite, che è Ruba Salih, antropologa italo-palestinese, docente all'Università di Bologna e a quella britannica di Exeter. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno.
Eccoci. Il nostro ospite precedente, Jacopo Tondelli, direttore degli statigenerali.com, parlava del rischio di un allargamento del conflitto e anche del tema della sopravvivenza politica di Netanyahu dopo tutto quello che sta succedendo. A lei vorrei chiedere, provando a pensare a un'opzione di pace, a qualcosa che gli assomigli, quale sarebbe secondo lei oggi un'opzione giusta per il popolo palestinese per fare la pace? Sempre Tondelli, in un suo articolo sugli Stati Generali, diceva: mettiamoci in testa che la pace possibile ha un prezzo, è un compromesso per entrambe le parti. Qual è la sua opinione?
Certo, sono d'accordo sull'idea che la pace possibile abbia un prezzo, un compromesso per entrambe le parti. E tuttavia credo che in questi anni, soprattutto diciamo dagli accordi cosiddetti di pace, insomma di Oslo degli anni, inizio anni 90 fino ad oggi, il compromesso maggiore direi quasi esclusivamente è venuto da parte palestinese, nel senso che, come sappiamo, la realtà sul terreno è che ci sono oggi più di 700.000 coloni israeliani che risiedono illegalmente all'interno dei territori che dovrebbero costituire lo Stato palestinese, ci sono muri di separazione all'interno del territorio che è sempre più frammentato e sempre più impossibile da immaginare come uno Stato con una contiguità territoriale, continuità territoriale, eccetera. E abbiamo una striscia di Gaza che è sotto un assedio, diciamo, militare da più di 16 anni. Di conseguenza la pace possibile basata sul compromesso direi che a questo punto si sposta interamente sulla parte israeliana in questo senso, perché dietro il concetto di pace possibile c'è stata la maturazione sul terreno della situazione odierna. Io credo che ci dovrebbe essere una pace giusta, perché la pace possibile che davvero porta sicurezza e che fa maturare quelle visioni così di coesistenza e di pace deve essere basata sulla giustizia, e la giustizia è quella contenuta nei dettami del diritto internazionale, delle risoluzioni dell'ONU.
Ecco, l'opzione dei due stati di cui si torna a parlare dopo tanto tempo, la ritiene possibile dopo quello che è successo?
Ma diciamo, l'opzione dei due stati certamente rimane possibile, nel senso che forse anzi dal punto di vista dell'ideale che si aveva almeno fino a qualche settimana fa, un paio di mesi fa, di una possibilità di uno Stato unico, binazionale, con uguali diritti e doveri per tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro religione e appartenenza, che era quella che stava facendo anche un po' breccia in molti ambienti intellettuali, ma anche dei comitati popolari, della gente comune. Forse quella sta più tramontando e sta mostrando, insomma, la sua impossibilità di realizzazione. Tuttavia, ancora una volta, i due Stati non possono che devono essere almeno, tuttavia, non possono che basarsi sul diritto internazionale.
Scusi, la pregherei di spostare, non so se in movimento, eventualmente di tornare un po' dove era prima, perché il telefono...
Ecco, mi sono spostata.
Ecco, grazie, forse adesso la sentiamo meglio. Naturalmente, come diceva, sì, i due stati devono poggiare sul diritto internazionale, il rispetto di queste norme e delle risoluzioni dell'ONU.
Sì. Sì, perché è già stata tentata la via del compromesso che devia da queste risoluzioni, e il risultato è quello che vediamo oggi, cioè che Israele non ha rispettato quelli che sono stati i dettami degli accordi di Oslo, quindi ha continuato a proliferare gli insediamenti nei territori occupati, rendendo di fatto impossibile la costituzione di uno Stato. Ha costruito dei muri di separazione che non separano i palestinesi da Israele, ma separano i palestinesi da loro stessi, dai loro villaggi, dalle loro terre, dalle loro scuole, dalle loro università. Ha continuato a drenare tutte le risorse naturali, idriche, dei territori palestinesi. Detiene persino il controllo delle tasse dei palestinesi. In qualunque momento Israele può e fa, spesso, sia minacciando che non, che mettendo in pratica,
chiude i cordoni. Diciamo che l'autorità nazionale, così com'è, non ha nessuna sovranità, se non come è sperimentata nel vissuto della popolazione, un po' come poliziotto per nome e per conto della, dello Stato di Israele, che tuttora di fatto e anche per il diritto occupa illegalmente questi territori. Di conseguenza io credo che anche se il concetto di pace possibile è molto, diciamo, confortevole come concetto, in realtà è quello che non ha portato a nessun risultato fino ad oggi. Non c'è pace al di fuori della giustizia, e la giustizia è quella che diciamo è frutto dei criteri comuni che sono insiti nel diritto internazionale, criteri universali che costituiscono e sottolineano cosa può essere una vita dignitosa, una vita in sicurezza per entrambi i popoli.
Le chiedo un'ultima cosa, Ruba Salih, in collegamento con noi. C'erano notizie proprio di queste ultime ore di una trattativa che forse sta andando a buon fine fra Israele e Hamas per uno scambio di prigionieri, il rilascio degli ostaggi catturati il 7 ottobre, in cambio di prigionieri palestinesi, probabilmente donne e bambini che stanno nelle carceri di Israele. Quindi c'è una trattativa, anche se naturalmente Israele continua a dire che vuole radere al suolo Hamas a Gaza, no? Allora le chiedo cosa pensa del futuro possibile di Hamas dopo tutto quello che sta succedendo. Naturalmente parlo di Hamas come movimento politico in Gaza e anche come gruppo armato, anche come certo. Realtà militare.
Certo, no, questa è un'ottima domanda ed è molto importante, perché appunto la politica militare israeliana non sembra avere in realtà un chiaro fine. L'unica cosa chiara che emerge in queste settimane è questo desiderio e messa in pratica di una visione estremamente genocidaria, insomma, anche a detta di molti esperti del diritto internazionale, docenti universitari che si occupano di storia dei genocidi. E questo mi porta a rispondere all'altra parte della domanda, cioè che, come giustamente ha sottolineato lei, Hamas non è semplicemente un insieme di guerriglieri o di un numero esiguo di terroristi cosiddetti che si muovono indipendentemente dal tessuto sociale. Hamas è un movimento con un braccio armato, quindi, ma è anche un partito politico, un movimento con istituzioni sociali e economiche, quindi che ha una sua ramificazione nel tessuto sociale sia a Gaza che in Cisgiordania. Quindi bisognerebbe capire meglio come l'esercito israeliano, i vertici della politica israeliana immaginano di estirpare una organizzazione di questo tipo. E tuttavia vorrei aggiungere, prima di finire, che da più parti, due giorni fa, mi sembra il 19 novembre, un articolo di un generale israeliano in pensione, comunque tuttavia molto attivo nell'appuntare le strategie difensive o di attacco israeliane, faceva assolutamente chiarezza sul fatto che per Israele non c'è distinzione fra civili e guerriglia, fra civili e militanti, e questa non c'è distinzione nel senso che fanno loro l'idea che i palestinesi sono o scudi umani o forieri del pensiero di Hamas, e quindi questo articolo metteva in luce con allarmante chiarezza e lucidità, veramente allarmante, come la politica di tagliare l'approvvigionamento di elettricità e di luce di gas sia funzionale alla proprio estinzione della possibilità di vita a Gaza, e con un progetto finale di displacement di massa nel deserto del Sinai della popolazione. Questo era un articolo di due giorni fa, ma se uno cerca trova moltissimi riferimenti a questa visione genocidaria, che purtroppo è quello che stiamo vedendo sul terreno.
Grazie per essere stata con noi, buon lavoro a Ruba Salih, antropologa italo-palestinese all'Università di Bologna e a quella in Gran Bretagna di Exeter. Buon lavoro, arrivederci.
Arrivederci, grazie.
Siamo arrivati al momento di dare la linea alle notizie con tutti gli aggiornamenti. Il nostro giornale radio tra un minuto circa. Vi aspetto subito dopo per l'ultima parte di Prisma, fino alle 10:05 circa, quando daremo la linea alle note dell'autore, curate da Ira Rubini, a tutto scorre con Massimo Bacchetta, a seguire pubblica di Lele Liguori e ancora Ira Rubini con Cult per accompagnarci fino alle 12:30 con il giornale radio di fine mattinata. Qui su Radio Popolare ci risentiamo fra pochissimo. Rieccoci in diretta con Prisma qui su Radio Popolare, sono le 9:36 minuti con questa bellissima canzone degli Scancananzi. Vi abbiamo parlato qui, ma non solo in questa trasmissione, anche in altre di Radio Popolare, della campagna lanciata da Oxfam, è una campagna internazionale, La Grande Ricchezza, a cui ci siamo associati come Radio Popolare, una campagna che sosteniamo, che chiede di tassare i super ricchi del pianeta, diciamo l'1% che detiene una quota parte gigantesca della ricchezza del nostro pianeta, in Italia poi vabbè, ogni paese raccoglie le firme per una campagna diciamo locale, ma una campagna internazionale. Questa campagna Tax the Rich interpella oggi con un nuovo rapporto la COP28 che si aprirà fra 15 giorni circa a Dubai, ne abbiamo parlato, la seguiremo naturalmente. E qual è insomma il tema? Che questa tassa dei super ricchi, i proventi di questa tassa dovrebbero servire anche per finanziare la transizione ecologica. In diretta con noi c'è Francesco Petrelli, portavoce di Oxfam. Buongiorno e benvenuto Francesco.
Buongiorno e grazie dell'invito.
Ecco, allora, questo rapporto che avete pubblicato ieri appunto come Oxfam ci dice che la quota di emissioni di CO2 di cui è responsabile l'1% degli individui più facoltosi del nostro pianeta sta salendo. È salita come percentuale e insomma evidentemente è chiaro che tra le misure da mettere in campo lo proponete anche alla COP28, l'imposta europea sui grandi patrimoni sarebbe decisiva.
Sì, è uno strumento per dire che cosa? Che anche il cambiamento climatico, così come la crescita delle diseguaglianze estreme, sono concretamente collegate ed entrambi insostenibili per il pianeta, per l'ambiente, per il clima, per l'economia probabilmente, anche per l'economia di mercato. L'1% più ricco consuma ormai il 16% del CO2, sono 77 milioni di persone che sono responsabili delle emissioni di CO2, di carbon fossile, che quanto la stessa quota di 5 miliardi di persone, di quasi due terzi dell'umanità. Questo dà la misura in realtà della concentrazione, quindi di come anche la diseguaglianza climatica diventi diseguaglianza sociale ed economica ed abbia degli impatti e produca danni, e di come sia necessario riuscire a invertire questa rotta. Diamo un dato, così diamo l'ordine di grandezza, ecco, l'1% produce il CO2 pari alla circolazione di tutte le macchine del pianeta. Cioè, è la stessa quota di CO2 e ovviamente questo come lo fanno? Certamente con stili di vita energivori, i jet privati, determinate produzioni di CO2 individualizzate, ma lo fanno soprattutto con investimenti in industrie del fossile altamente inquinanti, dal carbone, ancora il carbone sì, al gas di origine fossile, ovviamente al petrolio. Quindi c'è un tema anche qui di riequilibrio e di assunzione di responsabilità. Noi diciamo che siccome non c'è più tempo, siccome siamo in drammatico ritardo, in vista della COP che comincia fra qualche giorno, se vogliamo sperare di avvicinarci a contenere il riscaldamento climatico all'1,5, ci sono delle cose da fare. Una delle cose da fare è quella di un riequilibrio e di un coinvolgimento. Qualcuno di loro già lo dice, i miliardari patriottici che già lo dicono, perché sono resi conto che un cortocircuito globale non si vive ricchi e felici in un paese in un paese disuguale e in un pianeta che è ben fiato.
Ecco appunto, le disuguaglianze sono fortemente diciamo connesse al cambiamento climatico, no? E quindi la lotta al cambiamento climatico passa anche di lì. Questo è un messaggio che voi lanciate in vista della COP.
Sì, perché in realtà noi vediamo anche in termini di effetti che cosa produce, di effetti e di isolamento, e poi tornerò sull'isolamento. Ecco, noi per esempio possiamo già dire, abbiamo fatto questo rapporto in collaborazione con l'Istituto svedese per l'ambiente, e noi il divario di diseguaglianza economica e sociale tra paesi, se non ci fossero i cambiamenti climatici, il riscaldamento climatico sarebbe del 25% inferiore. Analizzati nel negli ultimi anni più di 500 fenomeni meteorologici estremi, i paesi in via di sviluppo, chiamiamoli ancora così, diciamo quelli a medio, basso e bassissimo reddito, hanno 7 volte le morti degli altri. Perché cosa vuol dire? Gli impatti del cambiamento climatico sono fattori di diseguaglianza tra paesi e nei paesi. Questo vuol dire che in realtà è una cartina di tornasole della capacità di adattamento, di resilienza, di organizzazione di coesione sociale di un paese. La capacità di risposta in un paese più uguale, o meglio, o meno disuguale, più coeso in termini di infrastrutturazioni sociali e materiali, resiste meglio agli impatti dei cambiamenti climatici estremi. E poi in realtà noi vediamo che c'è anche una differenza nei paesi, perché se a Mumbai, grande megalopoli indiana, Calcutta per intenderci, fa 45 gradi per molti mesi l'anno, c'è una piccola minoranza che vive con l'aria condizionata. E c'è chi invece vive o cerca, sopravvive ed è costretto a lavorare con 45 gradi e lo stesso accade, c'è una bella foto nel rapporto di un uragano che è passato in un pezzo di costa della Florida, quindi non di un paese in sviluppo, c'è solo un edificio in piedi e attorno nulla. In realtà questo significa che l'isolamento, la via di fuga, che certo è più facile per i ricchi e per i super ricchi, non è una soluzione. Da qui il riferimento a chi ha consapevolezza, a volte anche grandi imprenditori che hanno creato grandi imprese, no? Sto pensando appunto ai già citati miliardari patriottici, si rendono conto che un cortocircuito insieme ambientale, climatico, ma anche economico, con la diseguaglianza estrema, da qui la loro richiesta di essere tassati di più. Ecco, quindi è necessario anche che non solo i paesi e ovviamente le grandi economie del mondo, ma anche questi individui, queste persone assumano coscienza e consapevolezza, anche se ahimè è un dato che su 125 grandi miliardari analizzati solo uno aveva la maggior parte dei loro investimenti di carattere azionario eccetera in aziende prevalentemente di che producevano energia e green, diciamo così.
Ecco.
Questo
c'è da lavorare. Senti, Francesco, io volevo chiederti in chiusura di ricordare come si può partecipare, soprattutto firmare per questa campagna La Grande Ricchezza, di cui anche Radio Popolare e media partner.
Sì, vi ringraziamo di questo sostegno. Noi stiamo ragionando su cominciare intanto a proporre una tassazione progressiva che serva anche a questo, la transizione giusta ambientale, la transizione ecologica giusta. Si può andare sul sito, ci si può collegare con, basta cercare sul web La Grande Ricchezza. Abbiamo un obiettivo ambizioso per la componente italiana di questa petizione, che andrà poi alle autorità europee, di quasi 50.000 firme, per cui l'invito, e grazie del vostro sostegno a Radio Popolare, al fatto che ci stanno sostenendo, l'invito è a andare sul nostro sito di Oxfam Italia, cercare anche su Google La Grande Ricchezza e andare a firmare la nostra petizione per darci più forza in questo che deve essere un movimento che chiede una tassa giusta per la sopravvivenza del pianeta e di chi la abita, e non c'è più tempo.
Grazie Francesco Petrelli, portavoce di Oxfam, buon lavoro a tutti voi.
Grazie a voi.
Ecco, naturalmente poi la settimana prossima che comincia la COP28 ce ne occuperemo qui a Prisma, qualcosa abbiamo già anticipato nei giorni scorsi. In chiusura di questa puntata vorremmo segnalarvi un libro proprio appena uscito, che si intitola, ha un titolo abbastanza insomma quasi provocatorio, vorrei dire, Piccolo manuale per grandi rivoluzioni, e l'autore è Mauro Del Corno, è al telefono con noi. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti, grazie mille.
Edizioni Guerini e Associati, e il sottotitolo di questo libro è Diseguaglianze, reddito, clima. Allora, visto che con quelli di Oxfam, stavamo proprio parlando di questo loro rapporto sui grandi inquinatori, no? L'1% più ricco del pianeta inquina quanto 2/3 dell'umanità. In questo libro di Mauro Del Corno, Piccolo manuale per grandi rivoluzioni, si parla anche di clima in una chiave interessante, secondo me, perché nel mettere a nudo le storture che insomma peraltro conosciamo, ma un ripasso periodicamente ci sta, no? Le ingiustizie, le distorsioni che il sistema capitalistico, specie nel suo modello neoliberista, genera continuamente, inesorabilmente, si dice anche, dice Del Corno, che forse proprio la crisi climatica, purtroppo viene da dire, o per fortuna, chi lo sa, può diventare l'unica causa concreta della fine dell'espansione di questo modello neoliberista, no? Partiamo da qua, Del Corno.
Ma sì, appunto, come ricordavi tu, il libro cerca di porsi questa questione: se il sistema, chiamiamolo capitalista, di mercato in questo momento dominante, sia in grado di trovare al suo interno, diciamo, le risposte e le soluzioni per una serie di problemi, di cui quello di cui parliamo oggi, insomma, è uno dei più pressanti, è quello climatico. Io su questo sono personalmente, ma non pretendo di avere verità, insomma, comunque sono piuttosto scettico sull'ambiente nello specifico. Vedo che voi giustamente avete ricordato il rapporto di Oxfam, interessante, che incrocia il discorso di diseguaglianza e inquinamento, ma le notizie che ci arrivano e ci sono arrivati soprattutto in questi giorni per quanto riguarda l'argomento ambiente sono molto preoccupanti. Cioè, ieri abbiamo visto segnalare che per la prima volta nella giornata di domenica la temperatura media globale è stata 2 gradi al di sopra dei valori preindustriali. Vuol dire poco, vuol dire tanto perché questa è una soglia considerata, diciamo, lo spartiacque tra un fenomeno più o meno gestibile e scenari invece imprevedibili e catastrofici. L'ONU ha avvertito che le emissioni di CO2 continuano ad aumentare e che si sta facendo assolutamente troppo poco per cercare di arginare questa situazione. Il mio dubbio, espresso anche nel libro insieme ad altre cose, è che nel sistema economico attuale sia connaturata la necessità di espandersi all'infinito ad un certo ritmo che ormai non è più compatibile con le esigenze di salvaguardia del pianeta. Questo ci pone di fronte a una serie di interrogativi e soprattutto di fronte alla necessità di pensare approcci nuovi, no? Diciamo, alla gestione del problema. Io vedo, insomma, seguendo un po' anche questi temi, compagnie petrolifere che ormai hanno accantonato tutti i loro piani di diversificazione nelle rinnovabili nel momento in cui petrolio e gas sono tornati a essere molto profittevoli, a far crescere i titoli in borsa e a consentire di distribuire tanti soldi agli azionisti. Vedo venir meno un interesse per i fondi ESG, lo dico volutamente in italiano, quelli che dovrebbero essere investimenti attenti anche al clima, venir meno questo interesse perché i rendimenti adesso del comprare azioni delle società petrolifere sono molto maggiori. Tutte queste cose le dico come esempi di come il mercato per adesso non sia assolutamente in grado di maturare dei limiti e una soluzione a questo tipo di problema. Anzi, li stia esacerbando e, come ha avvertito ieri l'ONU, ci sta spingendo verso la catastrofe. Ora, di fronte a questo scenario, probabilmente, ripeto, occorre ripensare il modo di approcciarsi, occorre mettere in discussione certi dogmi che il pensiero neoliberista ha inculcato con forza e vigore dentro tutti noi, dentro l'opinione pubblica, il pensiero collettivo, insomma. Se posso aggiungere una cosa, in questo ragionamento mi conforta il fatto che persino l'amministratore delegato di JP Morgan, ossia Jamie Dimon, JP Morgan è la banca americana, probabilmente la banca più importante del mondo,
nella sua lettera agli azionisti di qualche tempo fa, ha ipotizzato la necessità di un intervento dello Stato, di nazionalizzazione addirittura di imprese energetiche e petrolifere, proprio per trovare un altro modo di gestire questo problema, e quindi una gestione di questi colossi industriali in cui il profitto non è più l'unico obiettivo da perseguire, ma viene messo in concorrenza e in alcuni casi subordinati ad esigenze di collettive, insomma, certo, di salvaguardia del pianeta, che di naturalmente interessano tutti noi. Aggiungo una cosa velocissima: questo stesso ragionamento nel libro è applicato ad tante altre situazioni, dalle diseguaglianze che esplodono alla gestione aziendalistica dei vaccini Covid, eccetera eccetera, insomma.
Grazie Mauro Del Corno per essere stato con noi con questo suo piccolo manuale per grandi rivoluzioni. Grazie in uscita mille. Con Guerini Associati, arrivederci.
Grazie mille, ciao.
Noi chiudiamo qui questa puntata di Prisma con questa Ni Una Menos di Rebecca Lane. Perché prima, nel raccontarvi un po' la giornata del 25 novembre qui su Radio Popolare, mi sono dimenticata di segnalarvi che la sera apriamo l'auditorium per uno spettacolo teatrale, tanto a me non capita, naturalmente sul tema della violenza di genere. È uno spettacolo molto bello, inizia alle 8, lo trasmettiamo anche per radio, ma insomma chiaramente vederlo qui in auditorium è un'altra cosa. Bisogna prenotarsi per entrare e vi dico la mail se potete prendere nota. Andar con miedo agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. liberesinergie@liberesinergie.org, perché il gruppo teatrale si chiama proprio così, Libere Sinergie. E allora lì vi prenotate per partecipare a questo spettacolo. E detto questo, io adesso lascio la linea a Massimo Bacchetta, perché di violenza di genere si occupa tutto scorre questa settimana verso il 25 novembre. Anche su queste frequenze c'è tanto tanto bisogno di parlarne, quindi restate all'ascolto, restate con Massimo, con Radio Popolare. Noi con Prisma ci risentiamo domattina intorno alle 8:40. Buona giornata e buon ascolto da Lorenzo Ghidini. A los hechos, no voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo en la calle, creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos sin resistencia, ya no somos indefensas.